E benvenuti al quarto capitolo di The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e introduco subito il resto della nostra ciurma che è abbastanza malaticcia, a partire da quello più vicino alla morte. Ciao Leo.
Sera a tutti, chiedo scusa per la voce nasale, però non dormite con la finestra aperta a fine ottobre.
Mi sembra una buona idea, soprattutto se stai a Milano. Un benvenuto ad Alessandro Zullo, che ha qualcosa di cronico, non ho capito. Che cazzo c'hai, Ale?
Un po' di congiuntivite allergiche, niente di particolarmente grave, insomma.
Peccato, sopravvivi. Si sente il sottofondo che ride. Ciao Michele Pelacci.
Ciao a tutti ragazzi. Tra pochi giorni, no, ore, è novembre e i Sacramento Kings hanno un record migliore degli Houston Rockets.
Ci arriveremo, parleremo anche di questo. Un benvenuto a Nicola Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao ciao.
E un benvenuto all'ultimo, Jacopo Gramegna. Ciao Gramegna.
Ciao a tutti, ciao Alberto. Sei sopravvissuto al Crazy Train guidato da Ozzy Osbourne ieri?
Ho rischiato tantissimo di dover rimanere una notte a Milano e finire come Leonardo. Allora, come diceva, come accennava Gramegna,
ufficialmente per ritardo.
Sì, esatto. Scusa, ci scusiamo per aver pubblicato martedì sera o mercoledì mattina e comunque ci ascoltate con un giorno di ritardo. Prendetevela con il Signore e gli dèi che invocano i venti. Ricordo a tutti, prima di partire come al solito, i nostri social: chiocciolina Next Chapter Pod per Twitter e Instagram, The Next Chapter su Facebook. Abbiamo superato le prime due settimane di regular season, abbiamo un paio di false partenze, ma veniamo da una notte storica. Il ritardo ci ha aiutato in questo senso. Chi mi snocciola qualche numerino carino su Klay Thompson e i suoi 1000 canestri?
Allora, partiamo dal dire che Klay Thompson ha segnato più canestri da tre di quanti ne avesse pensati in tutte le partite precedenti, perché arrivava con una percentuale orrida, tipo 3 su 34 da tre punti,
13,2%,
e poi ha messo 14 triple su 24 tentativi in una sera sola, che sono al contempo record in NBA, la seconda prestazione da 50 punti di un giocatore degli Warriors in tre quarti in queste prime 8 partite di stagione, perché era successo pure a Curry, ed è anche una prestazione che ci ricorda quel pochino di efficienza che può avere Klay Thompson, perché ha toccato in tutto 52 volte la palla. Non è malissimo, visto che ha fatto un punto per tocco praticamente. Ha fatto 56 palleggi in totale, quindi 1, dettagli palleggi per ogni tocco. Cioè, ci sono giocatori che li fanno dal fondo campo a un altro fondo campo, 56 palleggi. 96 secondi col pallone in mano, che è esattamente il tempo che vogliamo dedicargli, perché poi è un record di cui non si può parlare che oltre per, che per sottolinearne la grandezza. E poi, che altro vogliamo dire, è stato il quarto quarto a sedere e a godersi il talento sprecato degli Chicago Bulls, che non sono partiti benissimo anche loro, però non sono proprio la squadra che è partita peggio di tutte.
Defense. La chicca vera è che a fine secondo quarto stava 92-50.
Mm-hmm. 92 per la fine di una partita non è malissimo, diciamo.
Sembra di aver letto tipo in mezzo, tipo 170 di offensive rating alla fine del primo tempo.
Sì, insomma, non si sono sprecati questi Warriors l'altra notte. Vediamo anche da una settimana che ha visto il primo coach esonerato. Un salutone a Tyronn Lue, pace all'anima sua. I Cleveland Cavaliers
pensavo parlassi di Ballardini.
E infatti Preziosi è il presidente dei Cavs. Molto bene.
Beh,
Zamparini,
sembra...
dove sei?
Mi sembra un parallelo più che azzeccato. Cavaliers che quindi deduciamo non siano partiti benissimo. So che Ale ha nelle corde un rant su Tyronn Lue e Cavs anni.
Povero Tyron. No dai, due minuti la situazione di Cleveland. Cleveland nel momento in cui parliamo ha un record di 0-6 su 6 partite, che per i meno svegli significa che le hanno perse tutte, non ne hanno vinta nemmeno una, il che non sarebbe nemmeno troppo grave, vista la squadra di cui parliamo, se non fosse che sono arrivate sconfitte contro Detroit, vabbè, contro Brooklyn in casa e contro Atlanta subendo
104-1.
No, ma cosa hai da dire a Brooklyn?
Ma cosa hai da dire a Brooklyn? Ma ti bandisco subito dal podcast.
e contro Atlanta sempre in casa prendendo 133 punti, ma vabbè. Due statistiche veloci anche per sembrare un po' più competenti: nel momento in cui parliamo hanno il peggior defensive rating della Lega con 118 punti subiti su 100 possessi, e badate, questi fanno schifo davvero dietro,
cioè, strano, strano.
Contro Atlanta questi non tenevano i, non so, le transizioni, non tenevano i tagliacanestro di Omari Spellman, che non lo so, in proporzione alla stessa massa grassa rispetto a un giocatore NBA di Giuliano Ferrara rispetto a un essere umano normale, quindi vabbè. Comunque hanno anche il 22esimo offensive rating è il peggior net rating, come potete immaginare, della Lega. Cosa succede quindi? Succede che Tyronn Lue domenica viene gentilmente chiamato da Dan Gilbert e accompagnato alla porta. Insieme a lui anche Damon Jones, che era uno dei grandi amici di LeBron nello spogliatoio dei Cavs, promosso assistant coach a inizio anno, anche se era stato assunto nel 2014 come shooting coach, non vedo perché sia stato licenziato, visto che i Cleveland Cavaliers erano con un meraviglioso 30% dal campo su 22 tentativi, 28esimi nella Lega. Ieri Larry Drew doveva diventare il nuovo interim coach. Succede che però Larry Drew, dall'alto della sua luminosissima carriera da coach NBA, decida di rifiutare il ruolo di interim coach senza avere garanzie per l'anno prossimo, che Dan Gilbert giustamente non vuole dargli. Fatto questa dichiarazione, I'm the voice, non so che cazzo voglia dire, se me lo volete dire voi, ma vabbè.
Pensavo dovesse il patentino come quell'altro.
Può essere, sì, anche può essere. In tutto questo succede anche che tra le ultime mosse geniali di Tyronn Lue sembra che ci sia stata quella di far giocare infortunato Kevin Love fino a due partite fa. Kevin Love che quindi ieri esce, che dovrà rimanere fuori per minimo un mese per un problema al piede sinistro.
Scarpelli ci sei?
Scarpelli a Love al Fanta NBA. Ah.
Quindi ieri, mentre mi districavo, no, tra tutte queste notizie su Cleveland, mi sorgeva una riflessione, no? Mi ponevo una domanda, no? Che cosa dovessero fare i Cleveland Cavaliers da qui ai prossimi tot anni. Mentre lo facevo, aprivo il computer e mi rendevo conto che Uggetti si era fatto la stessa domanda su The Ringer, dandosi una risposta che io condivido molto in linea di principio. Cioè l'idea di Uggetti era: accettate il fatto che l'era LeBron James è finita, accettate il fatto che per i prossimi 5 anni come minimo tornerete ad essere una macchietta negli Stati Uniti, rilevante solo per le elezioni presidenziali, no? In quanto swinging states,
ragazzi, l'Ohio,
esatto, no, infatti, e buttate giù tutto, cioè tenete da parte quei 3-4 giocatori, Osman, Zizic,
Sexton
e quel poco che c'è, insomma, e buttate giù tutto il resto
e buttate
dopodiché, mentre leggevo questo pezzo, io ero molto d'accordo, mi sorgeva una riflessione che adesso pongo a voi, ed è la domanda che avrei fatto ad Uggetti, sarebbe stato: Paolino caro, ma questa squadra come la butti giù? Nel senso, accettiamo anche il fatto che a febbraio, perché a dicembre non può essere scambiato, arrivi una squadra che sia disposta ad accollarsi 120 per 4 anni di Kevin Love. Per quanto mi riguarda,
okay, sì.
È un se molto grande, visto che parliamo di un giocatore di 30 anni con problemi fisici cronici da almeno 3 anni, insomma, lacune tecniche, tattiche ormai note a tutti. Accettiamo anche il fatto che domani arrivi nei Lakers e ti offrano una seconda per Kyle Korver, cosa peraltro molto molto probabile, insomma. Ma detto questo, no, tipo i 30 milioni per, non so chi cazzo è, J.R. Smith, no, da qui al 2020, chi cazzo si dovrebbe pigliare? O i 35 di Tristan Thompson.
Tristan Thompson penso sia l'elefante nel.
I 37 di George Hill, non lo so, come cazzo la butti giù questa squadra? Questa è la prima domanda che vi pongo.
Scadono tutti l'anno prossimo?
Nel 2020,
okay. Sì, il J.R. Smith mi sembra siano parzialmente garantiti l'anno prossimo.
Sì, vabbè, può essere, vero.
Beh, cambia. Ma aspettate, cioè, se l'obiettivo è perdere, sono perfetti,
Sì, sì,
ma l'obiettivo deve essere
squadra, per... è una squadra che perde anche male, perché c'è, cioè, un conto è perdere se sei pieno di ragazzini. Cioè Atlanta quest'anno dovrà perdere, perderà, esatto, tantissimo, e perderà bene. Ma perdere con Thompson, J.R. Smith e Hill è brutta, eh.
Vero. E la seconda domanda che vi pongo, poi mi zittisco e vi lascio parlare, è: premesso che ritengo Tyronn Lue un pessimo allenatore, pessimo, non mi è mai piaciuto da quando è sulla panchina dei Cavs, fatto sta che questo un titolo l'ha vinto, ecco, secondo me comunque un'opportunità di allenare questi Cavs senza LeBron James avrebbe dovuto, se la sarebbe meritata, ecco. Voi che dite?
Ma il punto mio è che se la poteva meritare, ma lo dovevi decidere prima, cioè te intendo franchigia, cioè mi sembra un po' stupido licenziare il capo allenatore dopo sei partite.
Esatto,
cioè,
quello che dico io.
Cioè, se decidi di tenere lui, quantomeno tiello fino a gennaio,
esatto,
febbraio, cioè per vedere quello che riesce a tirar fuori con 40 partite, dopo 6 partite è roba proprio...
Questo è il mio punto.
Imbarazzante. Ma io scrissi, ho ritrovato tra l'altro un'ora fa, un tweet mio del 3 luglio.
Fu il mio compleanno.
In cui... auguri, voce nasale. In cui dicevo che fondamentalmente se c'era un'opportunità di... cambiare, provare a ripartire da zero e fare esattamente quello che ha detto Ale, ovvero sia rendersi conto che l'era LeBron è finita, bisogna andare avanti, cioè, era quest'estate. Non l'hai fatto, o l'hai fatto in maniera proprio piccolissima, cioè farlo ora è un po' senza senso, cioè, un po' come tutte le decisioni. La più clamorosa è quella di far giocare Love mezzo infortunato e perderlo per un mese, che per carità, per quello che ti interessa in questo momento, quasi meglio non ci sia Love che ci sia, però dai, cioè mi sembra proprio una come si può dire, una cascata di decisioni pessime prese una dietro l'altra, e soprattutto, cioè, 4 mesi, quantomeno 3-4 mesi buttati via, cioè, mi sembra un po' grave.
Mi serve Jerry West in prestito ai Clippers.
Sì, a me sembra l'equivalente tecnico di quello che hanno fatto i Suns con il loro GM inizio stagione. Cioè, se tu prendi una decisione, o meglio, fai prendere delle decisioni a della gente che poi è il timone,
quello è ancora peggio,
per tutta la stagione. Vabbè, il caso dei Suns è proprio esagerato, con McDonagh che ha scelto tutte le scelte vincolanti per i Suns e poi è stato accompagnato alla porta senza senso, assolutamente inspiegabile. Ma se tu scegli di restare con lui, in effetti lo fai, almeno io avevo pensato per tutta la stagione, almeno perché un anno di bonus se l'era guadagnato, come diceva Alessandro.
Ma
oppure
poi...
Esatto, dici, cioè, finisce, cioè, LeBron, ti ha voluto lui, te ne vai con lui, esatto, metti un altro ad allenare, metti Ettore Messina, metti chi vuoi, perché assistenti allenatori bravissimi in giro per l'NBA ce ne sono.
Ma
tanti, e ricominci subito da zero, dicendo subito i playoff non li vogliamo fare. Invece tutta l'estate a dire noi i playoff li vogliamo fare, siamo competitivi. Io mi ricordo anche alla fine della
alla fine della
telecronaca della finale, lo stesso Flavio Tranquillo diceva: eventualmente il materiale c'è, quindi magari non saranno proprio lo schifo che sono stati dopo la finale del 2000, dopo il primo addio di LeBron James, senza essere mai arrivati in finale, dopo che se ne andò dopo la sconfitta con i Celtics. E invece probabilmente
farà più schifo,
l'effetto deflagrante al contrario.
Penso che siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che i Cavaliers, o meglio che i Cavaliers, dovevano concedere un anno o almeno qualche partita in più a Tyronn Lue.
Non sei partito
a posto. Sì, esatto, provare a mettere a posto questa squadra. Ce n'è un'altra, anzi altre due, che sono partite malaccio, ma alla seconda arriviamo dopo perché potremmo rischiare di chiudere il programma. Quella che è partita peggio in relazione ai risultati dell'anno scorso e alle prospettive sono sicuramente gli Houston Rockets. Ho raccolto un paio di dati interessanti, soprattutto riguardo due innesti arrivati in estate che riguardano più o meno direttamente parte della redazione per il loro tifo, ma ci arriviamo. Gli Houston Rockets sono partiti male, come potevamo aspettarci, non così male, ma potevamo aspettarci male, perché hanno perso pezzi importanti di rotazione che fanno tutte quelle piccole cose necessarie ad una squadra che aveva un sistema difensivo ben determinato e ha perso i giocatori cardine come Ariza e Mbamute. Parto proprio dai nuovi arrivati che secondo me interpretano bene i difetti dei Rockets in questo momento, oltre alla squalifica di Paul e ora all'infortunio di Harden. Michael Carter-Williams e Carmelo Anthony. Non so chi di voi ha buoni ricordi di questi giocatori, però proseguiamo.
Non conosco.
Michael Carter-Williams è un problemino offensivamente se il tuo gioco è spaziare il campo per i tuoi giocatori migliori in isolamento. Ho visto delle partite dei Rockets dove Michael Carter-Williams aveva tipo 6 metri di spazio sul perimetro e quindi c'era l'aiuto sempre pronto per le penetrazioni di Harden e Paul. Volete sapere quanto hanno i Rockets con Michael Carter-Williams offensivamente di offensive rating?
99... Io posso sparare? No, vai. Pensavo 94.
99.4 e 107 senza, insomma, stringe un pochino il campo. Mentre Melo, che ha numeri quanto meno decenti offensivamente, crea il problema opposto, cioè si prende dei tiri, cioè i suoi tiri, che potrebbero essere utili se venisse associato al secondo quintetto, non quando stanno in campo Harden e Paul, perché anche lui è uno che aumenta, cioè, aumenta la possibilità di stringere il campo. Difensivamente Carmelo è un pianto, come sempre stato, ma non funzionando più neanche nell'altra metà campo, è un difetto che viene accentuato. Defensive rating di Melo, indovinalo Leo.
118.
Pure io. Quasi. 118.
118.
116.
Che servirebbe a me.
116, mentre senza è 105.3, che è molto 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 simile al defensive rating che tenevano l'anno scorso. Il problema dei Rockets difensivamente è che hanno perso quei giocatori appunto che ruotano con i tempi giusti, che aiutano con i tempi giusti, e si sente soprattutto nel pitturato. Sono una delle peggiori squadre per punti presi nel pitturato, per percentuali concesse agli avversari nel pitturato. Ovviamente miglioreranno perché hanno bisogno di chimica, ci sono giocatori che possono dare una mano da questo punto di vista una volta inseriti appieno nel sistema, penso a Ennis ad esempio. Tuttavia i Rockets non mi sento di schiacciare l'allarme di panico, perché hanno iniziato con un gruppo tutto nuovo, o almeno per larga parte nuovo. E vediamo se rimangono così. Appunto, si parlava dell'offertona a Minnesota per Butler, 4 prime scelte. Io i Rockets me li aspetto comunque tra le prime 3 comode della conference. Voi che dite?
Che me li aspetto molto molto aggressivi sul mercato, però. Su questo ho sentori da inizio anno, dalla pre-season, quell'offerta lì per Butler ha un senso enorme, cioè... Noi vogliamo monetizzare il materiale che abbiamo ora, non ci importa di quello che potrà accadere tra 8 anni. Penso che se non sarà per Butler, un'altra offerta di quel genere arriverà a breve per un giocatore che comunque sposti qualcosa nelle due metà campo con l'impatto di Butler, secondo me.
Sì, io vorrei tanto dire, ve l'avevo detto, sull'estate
non
dei
dirlo,
Rockets.
Non dirlo ancora, Leo.
No, per carità, perché poi arrivano comunque secondi in regular season.
Non
però
ragioniamoci.
Sì, ma in senso, cioè, sono partiti da schifo, questo di sicuro, perché hanno fatto prestazioni imbarazzanti, perché però, cioè, si torna un po' a quello che diceva Mapelli, cioè, secondo me manca veramente il tempo di lavorare su una squadra che, volente o nolente, è simile a quella dell'anno scorso ma profondamente diversa. Cioè, non si può pretendere di cambiare su tutti i blocchi, anche quelli ipotetici, con Carmelo Anthony in campo. Esatto. perché ti fanno a pezzi. Cioè, questo mi sembra una cosa. Se, cioè, quando in fase di prestagione, durante, quando abbiamo fatto la preview, si parlava dei Rockets, cioè, si diceva del fatto che comunque la regular season per loro sarà una sorta di laboratorio per capire quello che funziona e quello che non funziona, sempre come dice JG, con la carta Morey lì pronta, perché qualcosa smuoveranno, perché un esterno lo prenderanno, perché
insomma, così è difficile che possano fare meglio dell'anno scorso, ed è quello il loro obiettivo, insomma. Così la vedo dura, battere questi Warriors.
No, vabbè, Warriors di inizio stagione si battono da soli fondamentalmente, cioè.
Ma siete mini, quattro prime scelte più Chris Knight, accettate per Jimmy Butler? Io sì, domani.
Ma glielo porto in bicicletta, Milano.
Posso dire che dipende da quanto sono limitate queste scelte, cioè da quante posso restrizioni
posso
hanno
dire
addosso.
Di no.
No,
così secco mi sembra troppo, però dipende dalle restrizioni.
Cioè, son quattro prime scelte, sono d'accordo, ma sarebbero 2019, 21, 23, 25, una roba del genere?
Anni staccati.
19 e 21 sono dalla 25 in su, perché sì, con Butler, Paul Harden e Capela e PJ Tucker, cioè di Riffa o di Raffa, in qualche modo 55 partite vinci, almeno non ti esploda lo spogliatoio.
Hai voglia.
E le altre, cioè, si va un po' tanto là,
ho capito, ma chi ti dà di meglio?
Esatto,
cioè, nessuno, ma siccome hai gestito male la situazione, se io sono Minnesota in questo punto me lo porto in fondo, fo playoff per la seconda volta in due anni, non li ho fatti per 14 anni, schifo non mi fa, e poi se effettivamente va via, cioè allora rigiro la domanda: se io sono Glenn Taylor, ti porto in fondo, non ti scambio, a fine anno ti mando via Thibodeau e ristrutturo i contratti di qualcuno per darti il massimo che volevi te, rimani?
Siamo sicuri che il problema sia realmente Thibodeau?
Allora ne faccio un'altra versione. Trovo un folle che mi dia una miseria per Wiggins e ti do il massimo contrattuale che vuoi, rimani?
Già diverso.
Cioè, secondo me Butler in questo momento ha perso tutto il valore potenziale da un punto di vista di scambio che poteva avere, perché non hai il manico da nessuna parte, cioè proprio hai tutto contro, cioè scambiarlo ora secondo me è folle, almeno di non prenderci veramente poco. Se io sono Minnesota Timberwolves, la tiro il più lungo possibile, cerco di farlo rientrare nelle grazie della franchigia e prova a vedere, se poi va via pazienza, cioè alla fine il franchise player ce l'hai già.
Sono d'accordo, sono d'accordo nel tirarla il più lunga possibile, perché ti giro di nuovo la domanda, cioè se Houston ha questi problemi per due mesi, tre mesi, e Morey giustamente vuole capitalizzare quello che può capitalizzare ora,
ti dà di più
e ti dà Gordon?
Infatti, cioè, secondo me in questo momento non ha proprio senso scambiarlo, però non è assolutamente detto, anzi si muoverà tra un'ora conoscendomi. Squadra cui potrebbe far comodo Butler, nonostante sia un pessimo tiratore perimetrale, sono i Thunder, che non vorrei continuare a indugiare, ma mi piacerebbe dire, visto che a Leonardo non piace sta cosa, che te l'avevo detto, che avrebbero fatto un...
Ma che avevi detto? Avevi espresso qualche dubbio, non è che avevi detto, cioè, dai.
Ma adesso si sono sbloccati, vanno per il titolo comodi.
Non vi basta che sono tre giorni che sono a letto con la febbre, anche dei Thunder dovete farmi parlare.
Dai, dici la tua seconda, no, allora.
Sta male.
Ma sì, avevi detto sto cazzo, avevi detto. i Thunder, io sinceramente, dopo aver visto il season opener, avevo un qualche filo di ottimismo, che in realtà ho avuto per gran parte dell'estate, perché il roster è il più convincente degli ultimi tre anni per Oklahoma City. Dopo aver visto il season opener contro Golden State, che aveva giocato con la voglia che ho io in questo momento di andare a correre, però se l'era giocata fino in fondo senza Westbrook e bla bla bla, e ero quasi fiducioso. Poi la seconda partita, persa di 20 a Los Angeles con i Clippers, ci può stare, i Clippers hanno un roster molto profondo, sono più squadra, nel senso che sanno meglio cosa fare, sono più organizzati, non c'era di nuovo Westbrook. Terza partita le prendi in casa da Sacramento e lì comincia a dire: oh, ma che si fa? Perché c'è, cioè, tornato Westbrook, non ha tirato male dal campo, ha finito con 32-12-8 o 32-8-12, ora non mi ricordo quanti erano i punti e quanti rimbalzi, quanti erano gli assist e quanti rimbalzi. Però ne fai fare 26 ai Iman Shumpert, e soprattutto l'allarme vero è che non sei più, hai delle difficoltà enormi in attacco, che però ci si potevano aspettare, perché questa comunque resta una squadra senza tiratori, nonostante sembra che Patrick Patterson sia vivo e lotti con noi. È una squadra senza il minimo tiratore, e che quindi non riesce a spaziare il campo, che quindi ha sempre i difensori avversari attaccati a Westbrook e George, l'area è sempre piena, quindi lo stesso Westbrook fa fatica e lo stesso Adams e tutto. Se a questo ci aggiungi che non sei più una squadra forte difensivamente, che era nettamente l'arma migliore dell'anno scorso, anche se non c'è Robertson, comincia a essere dura. Poi arriva la quarta partita, che ho seguito minuto secondo per secondo, contro i Celtics, in cui nel primo tempo sembri
che roba brutta.
Una cosa bruttissima, però
un primo quarto terribile.
potevi dar parvenza di aver ritrovato qualcosa di buono a livello difensivo. In realtà sono i Celtics che per due quarti non ci hanno proprio chiappato niente, tirando hanno fatto 0 su 11 da 3, poi un attimino si sono svegliati, infatti nel terzo quarto hanno fatto 7 su 10 da 3, ed è stata una partita che è l'emblema dei Thunder, forse totali, della gestione Westbrook Donovan, ossia che i Celtics non hanno fatto niente in quella partita se non recuperare nel punteggio da meno 15 alla parità e poi lasciare che i Thunder si battessero da soli, perché i Celtics hanno continuato a non giocare bene, hanno sbagliato più o meno due possessi su tre, però hanno fatto i loro canestri ogni tanto e hanno aspettato che i Thunder, col solito stile di George, che non si sa ancora cosa vuole fare della sua vita, nonostante avrebbe molte potenzialità per fare molto di più, io sono un po' confuso. Westbrook nei primi 6 minuti ha tirato 6 volte, di cui 3 volte un jumper dalla media e 3 volte una tripla, sì. Chiaramente sbagliati tutti e 6 questi tiri.
Westbrook non sta bene comunque per ora.
In quella partita contro Boston
si vede.
Non attaccava mai il ferro, non attaccava mai l'area. Westbrook non sta bene. Arriva la quinta partita in cui stai di merda e vinci contro Phoenix. E giustamente la reazione è: oh, ma hai vinto di 7 contro Phoenix in casa e non c'era Booker. E ora vincere se sei una squadra che punta ad arrivare fra le prime 4 ad ovest con Phoenix dovresti vincere di 30. Questo,
l'ultimo quarto è stato garbage time, però
però comunque il discorso resta. Ora i Thunder sono difficilmente giudicabili, perché a mio modo di vedere, perché Robertson veramente sembra non è paradossale, in realtà cambia la squadra da così a così, perché con Robertson i Thunder oggettivamente sono una macchina mostruosa a livello difensivo. Essendo quella macchina a livello difensivo, possono fare molti più contropiedi, giocare a ritmo più alto e quindi sopperire in un certo modo, da un certo punto di vista, alla mancanza di spacing e tiro da 3 punti. Resta il fatto che comunque la situazione è grave. Ci sono delle note positive: Schroeder non ha avuto un brutto impatto, Noel è vivo, Patterson è vivo, Abrines è morto.
Meno male.
La situazione è grave, penso sia una frase, proprio una delle frasi più flori che abbia sentito.
Quindi stiamo a vedere. Io sinceramente prima dell'inizio.
Ma la mia domanda è: chi è, cioè, Westbrook, Adams, George, va bene, ma il quarto miglior giocatore di questa squadra chi è?
Però avete rotto le palle, cioè te, The Ringer, ESPN, ma ti fanno sta cazzo di domanda. Ma allora il quarto giocatore più forte dei Rockets chi è?
Leonardo, calma.
Però ecco, a parte
era una provocazione. Ma
il discorso mio è, cioè, che poi è il mio problema con sta squadra, cioè se Westbrook e George tirano 20 combinato su 60 come l'altra sera contro i Celtics, non vinci con nessuno con sta squadra.
No, sono d'accordo,
cioè, il problema è quello, cioè il rientro di Robertson sicuramente darà un po' di stabilità difensiva in più, ma offensivamente questa squadra, cioè, continua a non vedere come sia possibile migliorare questa squadra, che soprattutto secondo me è eccessivamente prevedibile per le difese avversarie.
Ma City è prevedibile da sempre, in realtà era prevedibile anche quando c'era Durant, perché giocavano troppi isolamenti Westbrook e Durant. Durant non era il giocatore che è ora. Chiaramente erano meglio perché avevi Durant al posto di George.
No, è un discorso di essere meglio o peggio, cioè è un discorso che non c'è, cioè anche l'incastro delle line-up, delle rotazioni è un po' complicato perché Abrines è morto, ma è l'unico spazio del campo in attacco a parte Patterson.
Un'ottima però in difesa,
cioè nel senso, la partita dei Celtics, hai detto perfettamente te, la partita dei Celtics è lo specchio dei Thunder di questa stagione, cioè nel secondo tempo, specialmente nel quarto quarto, con la partita in bilico, cioè Donovan ha tenuto in campo, secondo me giustamente anche, a Brines, per cercare di aprire un po' il campo offensivamente.
Sì, ma infatti, bene, perché non ha altre opzioni.
Sì, però dall'altra parte Kyrie Irving, che sta al 50%, ti fa pick up game e una volta ti porta fuori, una volta ti porta dentro e ti manda all'area tutto il sistema difensivo. Cioè io dico, se Westbrook e George giocano da superstar e fan canestro con continuità, te la giochi, cioè se no sei una squadra battibile, cioè capito, è quello il punto. E no, per lo star power che hai dovresti essere secondo me a un livello più alto.
Io sono sincero, durante l'estate ho avuto un ottimismo, cioè sono stato anche un po' tifoso nel dare giudizi estivi,
perché sei la persona più umorale che abbia mai
probabilmente sì. Detto questo, io comincio veramente ad avere dubbi su cosa possono fare i Thunder con questo.
Sono
5 partite, tutte le partite dell'anno scorso e le prospettive future.
Sì, ma se posso fare la voce un po' più ottimistica dell'ala Thunder, mi limito a dire che comunque contro Phoenix dei passi avanti, almeno offensivamente, almeno personalmente li ho visti. Visto una squadra che ha corso di più, ha corso forse pure troppo. Cioè, visto
ma Cristo, ma anch'io contro Phoenix.
Vabbè, ma che cazzo vuol dire, Leo? Cioè, è una cosa che per le prime 4 partite non eravamo stati in grado di fare. Contro Phoenix ho visto iniziare a fare. Dopodiché, non lo so, cioè, rispetto alla condotta di gioco di OKC, secondo me c'è un piano di livello doppio, cioè OKC come dovrebbe giocare, come si ritrova a giocare per i giocatori che ha, perché possiamo dirlo tutti quanti, no? Che OKC dovrebbe giocare meno isolamenti, dovrebbe correre di più. Dopodiché ti ritrovi Westbrook, che è uno dei migliori giocatori della Lega a giocare in isolamento, specie ad attaccare il canestro nell'uno contro uno. George, condivido i dubbi di Leo, che quando è in serata è un altro dei migliori giocatori della Lega in isolamento, quando non è in serata è forse dannoso. E dopodiché secondo me ci sarebbe un discorso anche da fare, ma magari lo faremo un'altra volta, rispetto a coach Donovan, perché è chiaro che hai determinati giocatori che giocano un determinato tipo di basket e che magari non giocano il tipo di basket che la squadra dovrebbe giocare. Detto questo, cioè questa squadra non ha un'identità da 3 anni a questa parte. Io non ricordo una mossa di Donovan coraggiosa dal Canter Adams, che aveva buttato fuori gli Spurs e stava per battere i Golden State Warriors. Ha mostrato poco coraggio nella gestione di Grant, che è entrato in quintetto penso con 7 mesi di ritardo, non lo so, tanto quanto ne aveva mostrato l'anno scorso nella gestione di Melo, che doveva finire fuori dal quintetto dopo 2 mesi. Quindi anche lì io inizio ad avere i miei dubbi a riguardo, ma magari ne parleremo un'altra volta, altrimenti
io direi che si arrabbia. No, più che arrabbiarmi direi che è la prima volta che ci sono delle gerarchie ben definite ai Thunder, cioè da quando c'è Donovan, perché le gerarchie sono quelle con Grant che deve stare in quintetto, e se dicevi di dare un anno a Tyronn Lue, direi che più di 5 partite a Donovan bisogna darle.
No, per carità.
Ciao Pelacci.
Ciao raga.
Ah, ma è vivo allora?
Sì,
stavo surfando l'internet per cercare cose, tipo altri video sulla maglia di Philadelphia, tipo che il 2022 ci sarà lo Star Game a Cleveland. Tipo che
sai chi è la squadra più forte della Lega in questo momento, altro che i Golden State Warriors?
Scusami, il direttore
non San Antonio Spurs.
No, il San Antonio Spurs non volete parlarne, esiste l'area 51 su Spursello. Chi sono?
Dice che sono i più forti e si va avanti.
No, sto finendo. Chiudo, direttore, scusami.
Sì.
Praticamente tra poco la NBA mette la regola che si può entrare in NBA a 15 anni, per cui allo Star Game di Cleveland sarà Bronny Junior e sarà incredibile.
Quindi puoi entrarci anche te adesso.
Dai, sto tornando in palestra, Leonardo, non sottovalutarmi. Contender, parliamo di queste contender finalmente, no? Quindi New York Knicks, che hanno pensato fosse una buona idea mandare un giocatore che è forte, perché come tanti in NBA il cognome può essere il nome e il contrario. Mitchell Robinson pare si stia allenando con Rashid Wallace
e non sapeva chi fosse. Non sapeva chi fosse Rashid Wallace.
Beh, direi bene.
Bene, bene.
Infatti Rashid Wallace gli ha detto che fa schifo. È partita bene una bellissima storia d'amore che tornerà sui vostri schermi.
La stessa storia d'amore che stanno avendo i Bucks e Giannis Antetokounmpo e coach Budenholzer.
Finalmente vediamo i Bucks giocare come Dio comanda. Che dire, cioè, 7 vittorie in 7 partite era impronosticabile. Quello che però conta di più, secondo me, per Milwaukee, molto più del record, molto più di vincere anche con grandissimo margine, cioè i Bucks hanno non sono mai stati sotto nei secondi tempi di queste 7 partite e hanno speso il 70% del tempo in vantaggio con più di 20 punti, con 20 o più punti, quindi una roba folle. Però quello che secondo me deve far contenti i Bucks ancora di più è il fatto che finalmente questa è una squadra funzionale, che gioca bene, con dei dogmi di pallacanestro moderni. Sono una squadra oggettivamente eccitante. Poi non sarà sempre tutto rose e fiori come adesso, però quantomeno Budenholzer è riuscito, con concetti secondo me molto semplici, a trasformare una squadra da un potenziale straordinario in una squadra con potenziale ma anche estremamente concreta,
che sfrutta, che vince il potenziale che ha.
Esatto.
Hanno tutti il loro ruolo, scusami se ti interrompo, ma hanno tutti il loro ruolo e sono tutti sfruttati secondo le loro caratteristiche, o le caratteristiche vengono inventate. Penso a Hanson che tira da tre, cioè mi sembra abbastanza folle dopo 7 partite.
Ma infatti cioè gli aggiustamenti di Budenholzer sono tanto efficaci quanto semplici, secondo me. Cioè, guardando un attimo i numeri, che in questo momento vabbè sono impressionanti, quindi comunque sto andando a prendere un po' le molle, cioè i grandi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione sono: A, che corrono molto di più, cioè giocano 10 possessi in media a partita in più dello scorso anno. Voglio dire, ci voleva molto a capire una squadra con Giannis Antetokounmpo si traesse dei vantaggi a giocare in più in campo aperto.
Se li mette a fianco Bledsoe, tra l'altro, lui Bledsoe, c'è gente che corre.
Appunto, infatti secondo me il grande lavoro di Budenholzer parte dalla metà campo difensiva ancora più di quella offensiva, perché è riuscito a trasformare una difesa mediocre in una difesa d'elite, perché non solo i Bucks hanno il secondo miglior defensive rating dell'NBA in questo momento, dietro solo ai Celtics, e sempre insieme ai Celtics sono l'unica squadra che concede meno di 100 punti su 100 possessi, ma soprattutto sono la squadra che contesta più tiri nella Lega, sia da 2 che da 3, e anche questa, cioè, mi sembra una conclusione logica. C'è, cioè, una squadra che può mettere in campo 5 giocatori con wingspan superiore a 7 piedi. Cioè, è chiaro che debba contestare una grande quantità di tiri, è chiaro che debba prendere il 54% dei rimbalzi disponibili, cioè, perché è proprio, cioè, è un dato proprio strutturale, cioè, è un problema se non lo fa, secondo me. Come lo era fino all'anno scorso, cioè Budenholzer è stato bravo a unire i punti, a dare un senso a tutte le tessere del puzzle che poi sono andate a posto da sole. Poi ovviamente c'è anche tutto l'aspetto offensivo, il fatto che hanno ristrutturato tutto l'attacco, cioè
il mid-range che se n'è andato praticamente dal gioco.
Esatto, cioè prendono gli stessi jumper del mid-range di
Houston.
Cioè sono passati da 25 a 40 triple tentate per partita, piuttosto che tirano il 70% al ferro, perché giustamente con 4 esterni e l'esterno atleticamente più forte della Lega dopo LeBron attaccare il ferro, anche lì mi sembra una conclusione abbastanza logica. Cioè anche l'utilizzo di Giannis, appunto, il fatto di farlo giocare in post con quattro esterni, il fatto di usare i centri per spaziargli il campo e dargli più spazio
come rollante molto
per le penetrazioni, cioè sono tutte cose, sì, infatti mi sembra tiri tipo il 72% al ferro,
una per roba. Forza sui cambi li uccide, cioè è una roba impressionante,
una roba fuori dal mondo, sì una roba. Insomma,
un saluto a casa Jason Kidd e famiglia e Joe Prunty anche.
Però secondo me, per chiudere il discorso sui Bucks, e tra l'altro vi volevo girare una domanda, il vero giocatore, a parte il fatto di aver rianimato tutti, perché tra l'altro c'è anche un giocatore come Snell, che l'anno scorso era impresentabile, è un giocatore utilissimo, esce dalla panchina, e tra l'altro i Bucks giocano meglio con Snell di Brogdon in campo, e quando c'è Brogdon sovrastano gli avversari di 17 punti, che vuol dire in questo momento siamo agli Harlem Globetrotters, una roba del genere. Ma il giocatore migliore, cioè quello che secondo me ha tratto più benefici ovviamente oltre a Giannis, è Middleton.
Ma assolutamente,
che finalmente è diventato, cioè è finalmente esploso in quel
ed è considerato come
All-NBA che è. Sì, però anche lì vedi, secondo me il discorso è tanto semplice, cioè Budenholzer secondo me come prima cosa a Middleton gli ha detto: guarda, quei bellissimi mid range che prendi, li prendi per piacere da un metro più indietro, visto che valgono un punto in più, e siccome Middleton è, da quando entrava nella Lega, uno dei tiratori più letali, non a caso ha fatto gare di tiro da tre punti, insomma sempre avuto ottime percentuali, poi anche lì in questo momento sta tirando 28 su 51 da 3, cioè percentuali meglio di Steph Curry, insostenibile, no, chiaramente. Però solamente il fatto, da un punto di vista ideologico, che a un tiratore superbo come Middleton tu gli converta tutto il suo gioco offensivo dal mid range ai tre punti, questo ti permette, cioè, perché dal mid range secondo me una squadra non esce neanche tanto forte a contestarti un tiro,
e di conseguenza non ha interesse a farlo,
esatto, invece da tre punti sì, perché è molto più prezioso come tiro, e questo smuove la difesa, e siccome Middleton è un signor giocatore di pallacanestro e sa mettere la palla in terra perfettamente, i concetti di good to great mi sembrano già un buon punto, e la palla circola, la difesa si muove con quegli atleti lì, e sono 125 punti tutte le sere, quindi sicuramente non sono una squadra da 66-67 vittorie come le projection in questo momento gli darebbero dato l'inizio, però una squadra che finalmente può pensare a di passare il primo turno di playoff, ma soprattutto di giocarsela e di avere un futuro radioso davanti, sì, cioè io onestamente sono molto esaltato da
questi con Pranti in panchina sono andati a una gara 7 da eliminare i Boston Celtics,
esatto. Cioè
quelli che sono arrivati a una gara 7 dalle finals.
Direttore, sintetizzo, scusa, Pranti e Kidd sono i Montella e Gattuso del Wisconsin, andiamo avanti.
andiamo avanti per davvero, andiamo avanti con il ragazzino sloveno che sta giocando benino, o sbaglio?
Allora, il ragazzino sloveno che sta giocando benino a occhio e croce, innanzitutto gioca nella squadra texana sbagliata, ma questi sono dettagli. Allora, perché sta giocando così bene Luka Doncic? Innanzitutto partiamo dalle origini, da quello che è stata la vexatissima questione del ruolo di Doncic in questo quintetto dei Mavs, perché gioca effettivamente da numero 4. Gioca da numero 4 per quei problemi che abbiamo, diciamo, introdotto inizio anno, ovvero sia la possibilità di avere difficoltà quando difende con la rapidità di piedi contro gli esterni, e quindi hanno provato ad accoppiarlo con i numeri 4 avversari, ed effettivamente il risultato non è così male, per alcuni motivi che andrò adesso ad elencare. Innanzitutto va a rimbalzo fortissimo, infatti Doncic ha tipo in difesa il 16% di rebound percentage, che è un numero quasi da lungo, anzi ci sono lunghi che facevano peggio l'anno scorso a rimbalzo, penso ai numeri di Bagley a rimbalzo difensivo con Duke, erano più o meno quelli. Fa il 16% a rimbalzo difensivo, prende più di 6.4 rimbalzi a partita, quindi davvero tanti per essere di fatto 2 metri, non tantissimi, e cosa succede quando Doncic prende il rimbalzo, va in transizione. I Mavericks non sono una squadra che abusa della transizione, ma quando i Mavericks vanno in transizione sono la terza squadra della Lega per conversione dei punti in transizione. Fanno il 60.5% dei punti in transizione su quelli disponibili, quindi davvero tanti, e lo fanno perché Doncic ha una qualità d'elite nella lettura del pick and roll, perché in pick and roll spesso viene giocato in transizione, ma anche una qualità d'elite nella lettura di quelle che sono le situazioni di transizione offensiva, e quindi c'è un effettivo vantaggio che è subito tangibile da parte di Dallas, che infatti lancia il
computer.
Esatto, lancia il numero 4 in transizione, come si accoppiano gli avversari. Non tutti hanno un numero 4 che può correre il campo in quel modo e tirare, e soprattutto tirare da tre punti in quel modo, perché Doncic sta tirando con dei numeri che nessuno avrebbe mai immaginato da tre. Non è solo e tanto il 35% da tre, che comunque è un numero 5 punti superiore a come tiravo l'anno scorso in Europa e comunque superiore a qualsiasi altra aspettativa, ma sono 7 tentativi abbondanti a sera, di cui 4 dal palleggio, e tira in step back davvero molto bene, e 3 in catch and shoot. Quindi vuol dire che è un tiratore credibile sia all'interno del flusso che all'esterno del flusso, quando lo conduce la palla in prima persona, e questa è una qualità impagabile nella NBA, perché abbiamo visto gli effetti dei playmaker senza tiro. Parlavamo di Carter Williams in precedenza, l'effetto Ben Simmons, come mi sono permesso di chiamarlo in un pezzo che ho scritto per NBA Religion, è stato completamente annullato. Cioè non c'è alcuna possibilità di battezzare un tiratore da 7 triple a partita e ne mette 2.5 precise a partita. Sono davvero...
Sì? A proposito di tiratori di triple eccetera eccetera, una cosa mi sta, un interrogativo mi sta tagliando la testa negli ultimi giorni. Questi giocatori sono legati a doppio filo per mille motivi, no? Età, sono stati scambiati uno per l'altro, eccetera, eccetera. Però Trae Young a Atlanta sta crescendo, no? Stanno sviluppando, sì, buttandolo tra gli squali, no? Lo butta là in mezzo e dicono: ok, fai tutti gli errori che vuoi. Invece Doncic, come spiegavi bene tu adesso, è entrato in un contesto molto ben definito.
Sì, allora mi chiedo:
qual è secondo te il modo migliore anche per, no, non per far crescere i giocatori in assoluto, però come anche questi contesti incideranno sulle carriere dei due?
Beh, allora, io come ho detto nella puntata di presentazione, per me, per gli Hawks, è giocatore fondante chiaramente sarà Young. E quello che mi interessava capire era se effettivamente le scelte di questo draft fossero quelle che vogliono essere affiancate a Young per gli anni successivi. Siccome siamo all'anno meno 3, come diceva Mapelli, di Atlanta, sarà interessante andarlo a scoprire, ma secondo me il contesto sarà quello: tanto tiro da tre punti, idea alla Golden State, e and so on. Mentre il sistema di Dallas, che non è così diverso da quello che ha sviluppato anche nel pessimo anno scorso Dallas, è un sistema che sviluppa gioco sia dal pick and roll sia con la circolazione di palla, in cui Doncic è sia portatore primario che playmaker secondario. Cioè, fate attenzione alla qualità del passaggio, dell'ok pass, dell'accelerazione della circolazione che ha quando la palla passa dalle sue mani. Fate attenzione a questi dettagli. Cioè, infatti Doncic, sì, non sta facendo dei numeri eccellenti a livello di assist, fa 4 assist a partita, fa più palle perse che assist, però all'interno del sistema è strutturato benissimo. Inoltre sta facendo di tutto per sembrare un numero 4 credibile, perché attacca a spagliacanestro quando è accoppiato con gli esterni, si è trovato accoppiato sia con Rose che con Booker in questo inizio di stagione, ha fatto 1.33 per possesso in post basso, tirando un post basso ogni 20 possessi, che non è neanche malissimo. Tira più post bassi lui.
Come
che
si fa a tirare un post basso?
Dove dal post basso ogni 20 possessi, attira più dal post basso lui che
sì, ma JG, che poi,
Parker, di che stiamo
poi
parlando.
Che poi la cosa secondo me più importante della distinzione tra i due è che Young ha fatto un anno a Oklahoma e comunque il livello, seppur alto, di dove giocano appunto i Sooners non è equiparabile ai 3 anni che Doncic ha fatto fra Eurolega e Nazionale. Cioè Doncic è chiaramente molto più pronto di Young, quindi anche in modo di interpretare, cioè Doncic l'hanno preso...
Ma no, ma che dici, l'NCAA è meglio dell'Eurolega, vai a sentire gli americani.
sì,
chiaro, è chiaro che non c'è però paragone, cioè uno arrivava allenato.
Io Dallas l'ho vista abbastanza spesso e sanno, cioè la capacità di Doncic di scannerizzare quello che c'ha davanti e reagire immediatamente, cioè è impensabile
fare sempre la scelta giusta, la scelta
più remunerativa. È impensabile che un giocatore di 19 anni cioè, abbia quella capacità di leggere il gioco. Ce l'ha perché, come dice giustamente Gramegna, da un anno ha fatto la carriera europea che gente non fa in 15 anni di onorata carriera, cioè si parla di un fenomeno, mentre l'altro giustamente devono provare a testarlo un po' mandandolo al ferro. E tra l'altro secondo me Young è già cresciuto tanto in relazione a quanto avrebbe, secondo le loro più rose aspettative, dovuto crescere, perché anche attacca tantissimo il ferro, prende tanti contatti, va in lunetta, una cosa è solamente un mese e mezzo fa,
per esempio, non c'aveva. Questa è una cosa che Doncic ci deve migliorare, ha paura del contatto fisico nelle due metà campo al momento in NBA. È vero che ha preso tanto peso, ha messo tanta massa e di conseguenza un pochino deve abituarsi alla sua nuova struttura e quindi tiene un po' indietro il corpo. In difesa è un bypass, cioè fino a ieri sera aveva 115 punti su 100 possessi concessi con la sua squadra quando lui era in campo, un numero impresentabile. Adesso siamo a 111, ma siamo più o meno lì, e deve un po' limare un po' di superficialità quando arriva con gli entry pass, quando esagera col ball handling davanti a difensori con le mani veloci, ma sono dettagli che a 19 anni si possono ampiamente far passare, diciamo.
Gigi, ma hai veramente detto che è un bypass?
E lui voleva sì, vabbè, JG stasera tira fast passi, parla di bypass.
Ragazzi, scusate, da quando mi hanno fermato i carabinieri.
Secondo
ultima chicca ce l'ha passata Alberto Mapelli poco fa. Chi è l'ultimo giocatore ad aver messo le statistiche di Luka Doncic, che Luka Doncic sta mettendo in questo momento? Tale Michael Jordan. Prima di lui Larry Bird, Sidney Wicks, Karim Abdul-Jabbar, Oscar Robertson ed Elgin Baylor. Almeno
Carter Williams, Michael, no?
Sono molto interessanti.
Comunque anche Mets sono interessanti, eh? Secondo me sono molto più forti di quanto il record attuale.
Hanno raccolto poco, hanno un problema nelle due metà campo, perché in relazione al boom offensivo dell'NBA loro sono un pochino indietro, sono il 17° offensive rating, e in difesa hanno tanto da registrare, sono la 21esima peggior difesa dell'NBA.
E però sono ad ovest, che è la solita tonnara, come diciamo dalla pre-season. Bene, direi che gli argomenti seri li abbiamo chiusi, Gramegna già stava iniziando ad impazzire, e per impazzire del tutto direi che possiamo lanciare la nostra rubrica del magico Pelacci. Rispetto certo. ai due o tre che se la sono persi settimana scorsa, cos'è Big Data, Pel?
Certo, la rubrica preferita delle amiche di questo podcast è niente, si prende la data odierna, quindi il 30 ottobre 2018, e la si associa a una qualsiasi stat line NBA, quindi le cifre 30, 10 e 18 devono essere collegate, no, a qualche statistica. Per esempio oggi facciamo questo piovoso giorno autunnale, in realtà oggi su Milano non è piovuto, ma l'ho scritta ieri questa cosa, per cui sono un po' di difficoltà. Tra l'altro mi interesserà sapere che la ricerca pioggia di triple su Google fornisce oltre 600.000 risultati e titoli come pioggia di triple è una mallone stellare Matera KO.
Fatelo dire, cioè tu sei proprio un malato di mente. Prosegui, vero?
Proseguiamo, insomma, oggi abbiamo cercato risultati per partite da 30 minuti, 18 punti e 10 liberi segnati. Ce ne sono state ben 12 nella storia NBA di giocatori un po', insomma, disparati. Il primo fu Nick Witherspoon per i Capitol Bullets, gli antenati dei attuali Washington Wizards, nel 73, l'ultimo fu Oladipo due anni fa. Vi faccio indovinare un nome di questa lista, pronti con gli indizi?
Vai.
Allora, ha giocato nei Golden State Warriors 12-13. Anche il fratello minore Marcus ha giocato, ma veramente pochissimo, in NBA.
Oddio.
Ha chiuso la carriera nei Sixers 15-16 e gli cantavano MVP, MVP.
Josh Richardson.
No. Al momento gioca in Cina e viene da Purdue University.
Monta Ellis.
No.
No.
Il massimo in carriera sono 31 punti in casa dei Suns nel 2010, però insomma andiamo a qualcosa di più interessante. C'è un bellissimo tweet di Michael Levin, un mio amico del Rights to Ricky Sanchez podcast, un podcast di matti che seguono solo i Sixers, in cui cita il sangue di unicorno che in Harry Potter allunga la vita se bevuto. Secondo lui Nick Stauskas avrebbe dovuto bere il sangue di questo giocatore per, insomma, avere una carriera migliore. Non ci arrivate, è Carl Landry.
È vero, Carl Landry.
Insomma, andiamo avanti. Torniamo a quella lista, no, di 12 nomi, tra questi c'è anche quello di Alonzo Mourning, il cui nome è recentemente apparso su una bellissima lettera di Darius Miles a The Players Tribune, nella quale leggerei alcuni passaggi, ci facciamo due risate e poi ci sentiamo settimana prossima, va bene?
Prego, va bene. Perfetto.
Allora, praticamente Miles rivela praticamente all'inizio della lettera che nel 2000 stava per morire in casa di Alonzo Mourning, perché a questa festa, che durava una settimana, si becca la varicella. Però ok, guarisce. Grazie alla madre, accorsa a prendere l'aereo per curarlo. Mourning, insomma, guarito Darius Miles, lo invita sulle sue moto d'acqua, no? Immaginiamo questa tenuta, forse in Florida, dove si divertiva con le moto d'acqua. Insomma, invita Darius Miles. L'oceano, però, è una brutta bestia e fa ribaltare Darius Miles. Lui dice però sapevo nuotare, non mi fottete, e poi si definisce il Phelps nero e quindi insomma si salva. In realtà si fa salvare da Quentin Richardson accorso con l'altra moto d'acqua. Segue il racconto di lui in strada, fermato da una gang che gli punta una pistola in testa, riesce a uscirne, racconta tutto alla madre, questa raccoglie a sua volta una gang e va con i fucili in mano dall'altra gang a dire che coi Miles non si fotte, insomma. Gli idoli del giovane Miles erano Alfonso Ellis e Michael Jordan. Racconta che una volta entrarono nello spogliatoio dei Clippers, i primi Clippers della pianera Sterling, con dei big dump ass fucile d'acqua, pazzesco. Quentin Richardson racconta che le docce erano tipo spruzzini piantati nel pavimento e manco funzionavano tutti. Insomma, mi sembra il caso, visto che siamo nel pieno dell'argomento, di ricordare qualche nome di quei Clippers 2000-2001.
Vai.
ho una lista, vi chiedevo se voi avete qualche nome che ricordate. Se...
Clippers 2001.
2000-2001, sì.
Era la non ricorda neanche Buffa i Clippers 2001.
Cioè, nomi vai, vai, parti.
Michael Olowokandi, Brian Skinner.
Prima scelta assoluta, prima scelta assoluta.
Accorso taglio perché è troppo belli. Lamar Odom, c'era Earl Boykins, c'era Keon Dooling, quello di Little Boykins, Watch Out, quella schiacciata pazzesca cui Rose mi sembra che salti in testa. Vabbè.
Ragazzi, Boykins ha giocato pure alla Virtus, non insultiamo chi lo conosce bene da vicino. Virtus Bologna.
Continuiamo con la lettera di Miles che parla, insomma, di tante altre cose, tra cui lo strano incontro con Shaquille O'Neal, di come l'esultanza che lo ha reso un po' famoso fosse in realtà preso da squadrette di liceo che lui e Quentin Richardson andavano a vedere per sostanzialmente ganciare le ragazze sugli spalti. Insomma, ha firmato il primo contratto di sponsorizzazione con Jordan e fece vestire le Jordan anche alla nonna. Parla anche, insomma, questa parte un po' toccante, bella alla fine, no? Della lettera, di depressione, alcolismo, della morte della madre che l'ha buttato molto giù.
La parte bella della lettera.
La parte bella.
la parte costruttiva, ok. Insomma, pezzo bello, lo consiglio, tutto qua.
Oh, un big data
finito,
molto...
Chiudi.
un big data molto riflessivo, con cui chiudiamo la puntata e vi salutiamo, vi rimandiamo a martedì prossimo, treni e morte sopraggiunti improvvise permettendo. Saluto tutti e partire proprio da Michele Pelacci, ciao Pel.
Ragazzi, Markel Fultz sta segnando da 3.
Shh, non dirlo, non devi dirlo, finisci altrimenti. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, due precisazioni: la prossima settimana non dovrei esserci per la vostra tristezza, e seconda cosa, ringraziatemi di non aver fatto battute da bomberoni sulla madre di Doncic, perché già veramente ne abbiamo le scatole piene. Ciao a tutti.
Non mi pare ce ne sia poca di qualità qui, eh?
Per niente proprio.
Buonanotte a Nicolo Scarpelli.
Ciao a tutti.
Saluto Leo, che è riuscito a respirare per un'ora senza intasarci la puntata con catarro e affini.
Ciao, ciao. Se avete, se avanza del time flood deck, mandatemelo che l'ho finito.
E un saluto anche ad Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Buonanotte a tutti. O buona serata.
Ciao a tutti. Ci sentiamo settimana prossima.